Sia lodato Gesù Cristo. Sapete, mentre mi stavo preparando per poter dire qualche parola di commento alle letture di quest'oggi, mi è venuto un po' un interrogativo, perché se vi ricordate domenica scorsa il Signore, tramite l'Evangelista Luca, ci ha detto che la sua presenza e le sue parole sono paragonabili a un fuoco che divide, e ci ha detto: mica pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, no, no, sono venuto a portare la divisione, padre contro figlio, figlia contro madre, nuora contro suocera. Parole che ci hanno veramente molto meravigliato. E invece quest'oggi, tramite il profeta Isaia, il Signore dice: verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, e verranno e vedranno la mia gloria, e tutti formeranno un solo popolo. E allora come la mettiamo qui? La parola del Signore è venuta a dividere o è venuta invece a riconciliare, a unire? Ora ho pensato un po', ho chiesto qualche aiuto anche a qualcuno che mi ispirasse un pochino, che mi aiutasse. Ecco, poi ho capito, ma no, tutto è molto semplice, tutto è molto chiaro. Certo che la parola del Signore è una parola che unisce. Certo che la parola del Signore è una parola che crea famiglia e comunione sotto la grande misericordia del Signore. Perché Egli è venuto qui sulla terra? Perché Egli ha accettato il progetto del Padre, quello di sacrificarsi per noi e poi di risorgere dopo 3 giorni dalla sua passione? Perché? Esattamente per questo, per fare di tutta l'umanità un popolo solo, per fare di tutti gli uomini e le donne della terra i suoi figli e le sue figlie. Però è anche vero che noi non siamo dei robot, noi non siamo delle persone programmate, al contrario abbiamo il grande dono del libero arbitrio, abbiamo il grande dono della libertà, per cui possiamo dire sì, io scelgo il Signore, o al contrario possiamo dire no, io il Signore non lo voglio, non so cosa farmene di Lui, né di Lui né della Sua parola. E forse è più questa seconda scelta che caratterizza il tempo che stiamo vivendo, non tanto per un'opposizione al Signore, quanto piuttosto per una decisione di distanza, di distanza che ci fa dire: ma cosa mi interessa di Lui? Dopotutto io vivo tranquillamente, vivo bene la mia vita, perché dovrei preoccuparmi anche di queste cose cosiddette spirituali? Ho già tanti problemi nella mia vita. Questo giovane di cui parla il Vangelo e di cui purtroppo noi non conosciamo il nome, forse anche lui stava riflettendo proprio su questi temi. E a un certo punto quindi si avvicina a Gesù e gli dice, quasi a bruciapelo, una domanda molto curiosa. Avete sentito la domanda? Ve la ricordate? Ha detto: ma Signore, sono tanti o sono pochi quelli che si salvano? Strana questa domanda, no? Perché una domanda così? Però a rifletterci bene, in verità tutti noi ci poniamo domande di questo tipo, e qualche volta anche noi sacerdoti, ricevendo le confidenze delle persone, a volte alcune mamme un po' sconsolate vengono da noi e ci dicono: ma vede padre, ho educato così bene mio figlio, l'ho sempre accompagnato, gli ho insegnato le preghiere eccetera, adesso sono anni che non va più a messa, sono anni che non si interessa più del Signore, si salverà o non si salverà? O magari i mariti che hanno condotto una vita poco elegante, si salverà o non si salverà? Queste domande ci vengono rivolte. Noi non lo sappiamo. Gesù non ha detto: state tranquilli, il 50% si salverà, il 95% si salverà. No, Gesù non ha dato nessuna percentuale e non ha dato nessun numero. Ma ha approfittato di questa domanda per dare invece un bellissimo insegnamento. Ma prima dell'insegnamento di Gesù voglio tranquillizzarvi e tranquillizzarmi, perché Don Orione, in un suo scritto, lui che di queste cose se ne intendeva, che è un santo, un giorno ebbe a scrivere: l'inferno poco più di una scarpetta, cioè cosa da poco. Quindi vuol dire che egli diceva: la misericordia di Dio è così grande che racchiude tutti nel suo cuore. Cioè, proprio quasi diceva Don Orione: bisogna mettercela tutta per andare all'inferno, altrimenti certo che ci salviamo, perché la redenzione del Signore è per tutti, il sangue che Gesù ha spaso sulla croce è per tutti. Ma questa constatazione non ci deve dire: ah beh, allora adesso faccio quello che voglio. Al contrario, di fronte a un grande amore non si può se non rispondere con altrettanto amore, con tanta gratitudine. Pensate, se qualcuno vi regalasse 10 centesimi, beh, uno li prende, li mette in tasca, poi magari li può perdere anche. Ma se uno ci desse un assegno di 150.000 euro, stiamo molto più attenti prima di perderlo e manifestiamo tanta gratitudine, non è vero? Ecco, pensate, altro che 150.000 euro, la redenzione che il Signore ci ha meritato è il dono più bello, più grande. Ci ha resi questa passione di Gesù e la sua risurrezione, ci ha resi figli di Dio, ci ha aperto il cielo, ci ha resi una sola famiglia, e di questo noi dunque vogliamo rendere grazie. Difatti Gesù ha detto: di fronte a un dono così grande, grande deve essere anche la responsabilità. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché sono troppi quelli che si disinteressano, perché sono troppi quelli che sono distratti. Invece, al contrario, chi prende coscienza che il dono ricevuto è il dono più bello, è il dono più grande, oh come lo guarda, oh come lo accarezza, oh come lo avvicina al cuore, oh come fa di questo dono qualcosa che gli appartiene così tanto da identificarsi con lui. Certo, noi ci identifichiamo con il dono della redenzione, ci identifichiamo con il dono di essere chiamati alla santità, perché Gesù è santo, lui che ci ha resi figli di Dio, lui che ci ha avvicinati di nuovo a Dio nostro Padre. Sforzatevi dunque di entrare per la porta stretta. E poi Gesù aggiunge un particolare quando dice: state attenti, perché coloro che si considerano i primi possono diventare gli ultimi, e con coloro che noi consideriamo ultimi, gente da poco, gente quasi che neanche vogliamo guardare, diventeranno invece i primi. Cosa significa questa espressione di Gesù? Dobbiamo entrare un attimo nel contesto della mentalità dell'antico Israele. Siccome l'antico Israele aveva chiara coscienza di essere il popolo eletto, dunque, come conseguenza, si ritenevano i primi, i primogeniti, e questo era giusto e questo era vero, ma di conseguenza anche i primi della classe, mentre gli altri erano gente secondaria, tutti gli altri popoli, era gente di cui che volentieri accompagnavano anche con un certo disprezzo. E Gesù dice: guardate che invece la parola del Vangelo è per tutti. Io sono venuto, come dirà l'apostolo Paolo, per fare dei due popoli, il popolo di Israele e il popolo dei pagani, un popolo solo, il popolo dei salvati, di tutti i salvati. E dunque state attenti, voi che vi considerate i primi, di non diventare invece gli ultimi, mentre gli ultimi, quelli disprezzati, quelli a cui noi non diamo grande valore, diventano i primi. Cerchiamo di aggiornare un poco questa frase, un po' questo ragionamento. E perché tante volte anche noi ci riteniamo già un po' dei mezzi salvati o tre quarti salvati, e sì perché sono stato battezzato, e sì perché prima di addormentarmi faccio il segno della croce, e sì perché ai funerali vado sempre in chiesa, e non è sufficiente questi non sono sufficienti questi piccoli atti di culto, no? Il cristiano si qualifica non perché fa qualche gesto di culto, ma si qualifica perché prende sul serio il Vangelo, lo prende in mano, impara a conoscerlo per poterlo vivere fino in fondo e per poter dunque capire il dono ricevuto e per imparare ad amare gli altri e per imparare a perdonare e per imparare dunque a fare della nostra vita una consegna al Signore, perché di conseguenza possa poi diventare la nostra vita un cuore aperto verso tutti, un cuore generoso, che non significa un cuore superficiale, certo, ma un cuore maturo, retto, che si dona a immagini di Gesù che si è donato per noi. E quindi forse anche noi facciamo dei ragionamenti un po' troppo superficiali, ma vediamo la realtà. Vediamo che popoli di evangelizzazione molto recente, come possono essere i popoli dell'Africa, i popoli dell'America Latina, ci bagnano il naso, ma alla grande ci bagnano il naso. Tanto che io nella mia parrocchia di Torino ho dovuto prendere un viceparroco che viene dal Burkina Faso, altrimenti non trovavo un viceparroco in tutta Torino, forse non l'avrei trovato nemmeno in tutto il Piemonte. Quanta poca fede ormai nelle nostre famiglie, che si manifesta poi anche in un'incapacità di seguire il Signore in matrimoni belli, in vocazioni belle, e tutto diventa un po' stanco, tutto diventa un po' ripetitivo. Abbiamo dunque bisogno di riappropriarci di quelli che sono i nostri grandi valori, quelli che vengono dal Vangelo. E abbiamo nel Vangelo quasi la personificazione di questi concetti che oggi Gesù ci suggerisce. Pensate ai magi, cosa dice il Vangelo? Erano persone che venivano dall'Oriente, senza neanche specificare esattamente dove, certamente non appartenevano al popolo eletto, eppure loro, proprio loro, sono stati capaci di vedere la stella del cielo, forse è una stella anche interiore, chi lo sa. Ma loro solo sono stati capaci, mentre Erode, la sua corte, nemmeno si era accorto che era venuta la pienezza dei tempi e dunque che la Vergine, come i profeti avevano predetto, aveva partorito il Salvatore. E si meravigliano quando i magi vanno a chiedere informazioni. Vedete, non basta conoscere, e magari conoscessimo, non basta conoscere le cose di Dio, bisogna anche viverle, altrimenti diventiamo come i segnali stradali, i quali segnano molto bene la strada da qui per andare a Torino, come si prende l'autostrada, dove devo entrare, dove devo uscire dal casello, ma i segnali stradali sono fermi, mica si spostano, neanche di un centimetro. E noi qualche volta rischiamo di essere così, cioè di sapere del Signore, di conoscere alcune cose, di viverle anche di tradizione, ma poi la nostra vita spirituale non si sposta nemmeno di un centimetro. Oh, come abbiamo bisogno dunque che la Vergine Santa oggi interceda per noi e ci aiuti ad aprire gli occhi al Vangelo e davvero a prendere sul serio le parole di Gesù. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, cioè siate uomini e donne dalla schiena dritta, siate uomini cristiani e cristiane che veramente fanno del Vangelo la bussola della loro vita. La Vergine Santa interceda perché possiamo davvero prendere queste buone decisioni. Sia lodato Gesù Cristo.